ci sarà molto utile.
È fondamentale.
Esatto. Allora, siamo 219A. No, B. B, scusi. Riga. Oddio. Che non ho messo le righe qua. Riga 1 forse, dove dice: il tempo pertanto non si identifica con il movimento, ma esiste in quanto il movimento ha un numero. Allora, ecco. Ci stavo per dire, bisogna leggerlo con attenzione. Dice: il tempo non si identifica con il movimento, rimangono distinti. Si coappartengono, sto dirà adesso, ma rimangono distinti. Non c'è mai l'appiattimento dell'uno sull'altro. Ne forniamo la prova. Eccola. Intanto mi piace anche fare questa roba qua. Noi misuriamo il più e il meno sulla base del numero. E invece valutiamo un movimento più o meno lungo secondo il tempo. Per questo il tempo è una specie di numero. La chiamo prova, ma perché mi piace chiamarla così, però il numero ha due significati, perché infatti si dice numero sia il numerato, numerabile, sia anche l'unità con la quale si misura. Mentre il tempo è il numerato e non ciò con cui misuriamo. Non si misura con il tempo, dice. C'è una bella differenza tra l'oggetto numerato e ciò con cui misuriamo. Punto esclamativo, qui ha avuto un altro moto giubilatorio, non so, si è emozionato.
Il traduttore.
Eh?
Il traduttore, sì, non c'è.
Ah no, c'è il traduttore, sì, sì, certo. Ogni tanto gli prendono queste moti giubilatori, un grande punto esclamativo, per candire il tempo, per candire il tempo. E come il movimento è sempre differente, perché si muove, così lo è anche il tempo, però il tempo nella sua simultaneità e completezza è lo stesso. Infatti un istante, qui istante traduce il termine greco nin. Nin significa più propriamente ora, no? L'ora, adesso, ora. Qui tradotto con istante, ma forse tener conto che nin significa proprio ora.
Forse era meglio se avesse tradotto con l'istantaneo.
Dice, infatti un istante è il medesimo di quello che può diventare, no? Che è sempre lo stesso. E il suo essere per sé che lo fa diverso. L'istante determina il tempo in quanto è prima e dopo. Cioè l'istante è questi due aspetti, il prima e il dopo. Infatti dice, dunque, esso per un verso è il medesimo, per un altro verso non lo è affatto. Vedete com'è? Viene continuamente riproposta la questione dell'uno dei molti in questo modo. Che poi, se ci pensate bene, è la stessa questione che poneva nelle
categorie.
Categoria? Oh, ci voleva tanto. No? Cioè la sostanza è i molti, la sostanza è uno e i molti, cioè quelle che Aristotele chiamava categoria. Ecco. In quanto, dice, è in una serie che cambia di continuo, è diverso, e in ciò appunto consisteva il suo essere istante, ma in quanto è ciò che può essere in qualsiasi momento, è lo stesso, no? L'istante, l'ora, è sempre la stessa. Prima si diceva che il movimento tiene dietro alla grandezza. Ora precisiamo che il tempo va di pari passo col movimento. Analogamente il mobile, grazie al quale noi comprendiamo il movimento, perché è attraverso il mobile, no? In qualche cosa che si muove che comprendiamo il movimento, se no non esisterebbe nessun movimento. e il suo articolarsi in prima e dopo, no? Corrisponde al punto, il mobile, no? Come il punto che si muove, che sappiamo che in realtà invece non si muove affatto, il punto che non è dove. E questo, sia esso un punto, un sasso, infatti il sasso per definizione non si muove, o qualcosa di simile, in quanto è ciò che può essere in un qualsiasi tempo, è lo stesso, ma per definizione è diverso. È la definizione, è ciò che se ne dice, ecco le categorie che lo rendono diverso. Come i sofisti concepiscono che altra cosa è Corisco nel liceo, Corisco un personaggio, e Corisco nella piazza, sono due cose differenti, è vero? Cioè Corisco è lo stesso ma anche non lo è. Di conseguenza anche il mobile è diverso per il fatto di essere qui o là, ma l'istante tiene dietro a ciò che è mosso, no? Come il tempo si accorda al movimento, in effetti è grazie all'oggetto mosso che noi abbiamo la nozione del prima e del dopo nel movimento. L'istante è precisamente il prima e il poi in quanto sono numerabili. Cioè l'istante esiste in quanto ci sono il prima e il poi, ma il prima e il poi non esisterebbero senza l'istante, senza l'ora. Di conseguenza, anche in questo prima e poi, l'istante come ciò che è in un qualsiasi momento è lo stesso. Infatti, quello che è prima e quello che è dopo costituiscono ciò che è nel movimento. Ma quanto all'essere è qualcosa di diverso. Invero, questo è l'istante. Il prima e il poi numerabili. No? Quindi l'istante è il prima e il poi. Quindi è i molti. Ciò è della massima evidenza. Che il movimento si riconosce dall'oggetto mosso e il moto locale dall'oggetto spostato. Vabbè, è evidente che il movimento è lo sposto. Ecco. Oh mio Dio.
Posso aiutarlo?
Lo so. Ecco qua. Ora. Il mobile è un qualcosa di individuale, no? Todeti in greco è il questo qui, no? Mentre il movimento non lo è. Non posso dire che è questo qui il movimento, perché si muove, va di qua, di su, di giù e non si ferma mai. Così l'istante è in un certo senso sempre il medesimo, ma in un altro senso non lo è, come l'oggetto che è trasportato. L'oggetto, no? Il trasporto è sempre lo stesso, sempre l'accendino, eppure come dicevano giustamente i sofisti, Corisco quando è al mercato è diverso da Corisco quando è al liceo, non sono la stessa cosa. Grazie all'istante, sempre istante, sempre niente, cioè sempre ora, e precisamente per il fatto di distinguersi secondo gli istanti, il tempo è un continuo. E questa caratteristica lo accomuna sia al moto locale sia all'oggetto mosso. Infatti tanto il movimento quanto il moto locale sono una cosa sola per effetto del mobile. Infatti non li distingo, no? Il mobile che è uno, sarebbe Corisco, lui. Non so chi sia Corisco, infatti non lo dice neanche, non sapevo neanche loro che fosse Corisco. Amico dei sofisti, evidentemente, del giro. Infatti, tanto il movimento quanto il moto locale sono una cosa sola, per effetto del mobile, che uno, non nel senso di ciò che può essere in una qualsiasi parte del tempo, perché cos'è che dicevi prima della carta che... ecco. Ecco, perché potrebbero esserci delle interruzioni nel movimento, ma quanto alla definizione, no? Se poi devo girare all'indietro è una tragedia, ecco. Cioè è uno, no? Il mondo, non nel senso di ciò che può essere in una qualsiasi parte del tempo, ma per la definizione, luogo. Questo porta alla definizione del movimento come prima e dopo. Tali determinazioni sono in comune con il punto. Esso, infatti, oltre a dare continuità, definisce anche la lunghezza, di cui segna sia l'inizio sia la fine. Ma quando lo si considera in questo senso, cioè usando il punto, che è uno, come se fossero due, perché segna sia l'inizio che la fine, ed è sempre il punto, bisogna necessariamente fermarsi. Una volta ammesso che lo stesso punto sia contemporaneamente inizio e fine. Però, l'istante a motivo del trascorrere dell'oggetto mosso è sempre diverso. Cioè, sto dicendo che l'ora, no? Ora, è sempre la stessa, è sempre diversa. La sostanza è sempre la stessa, ma è sempre diversa, perché non è nient'altro che appunto le categorie che la descrivono, che la definiscono. In conclusione dice: è evidente che il tempo è il numero del movimento secondo il prima e il poi. E per il fatto di essere numero di una realtà continua, è pur esso continuo. Quindi il tempo è il numero del movimento. In astratto, il minor numero possibile è il 2, ma un numero più piccolo in un certo senso esiste, in un altro no. Perché il minor numero possibile è il 2? Qui c'è una nota che si potrebbe anche leggere, che è esplicativa, e dice: l'uno non è il primo numero perché è considerato come l'unità di misura. Dice nella metafisica: l'uno è misura di tutte le cose perché conosciamo le parti di cui è costituita la sostanza. Nel definire il numero astratto come molteplicità numerata e una molteplicità di misura, il primo di essi è il 2, mentre l'uno è semmai il numero numerante o l'unità di misura. Questo è il motivo per cui Aristotele dice che il 2, ma anche l'uno è il primo. Perché l'uno è l'unità di misura, quindi non lo considera un numero, praticamente è il 2 che si comincia.
Cioè con il 2 compio l'azione di contare.
Esattamente. No?
Sì. Pongo l'idea.
Sì, infatti è con i molti che c'è la quantità, il poson, ma con l'uno non c'è nessuna possibilità di cominciare a contare. Ad esempio, il minimo della linea che si fa riferimento al numero è il 2 o l'1, mentre nella lunghezza non c'è minimo perché ogni linea è divisibile all'infinito. Poi dice 220b: non si può dire del tempo che è veloce o lento, ma che è molto o poco, lungo o breve. Infatti, in quanto è una realtà continua, sarà lungo o breve, mentre in quanto numero sarà molto o poco. E non è veloce e lento, perché non c'è numero con cui potremmo numerarlo che sia veloce o lento. Cioè il 5 non è che sia più veloce del 3. Generalmente non si considerano. Inoltre, il tempo considerato simultaneamente è in ogni luogo e dovunque il medesimo, ma in quanto prima e dopo non è lo stesso, perché anche il mutamento nel presente è uno, ma nel passato e futuro è diverso. Continua a dirci che l'ora, l'attimo, no? È uno, ma è anche due simultaneamente, è diviso, cioè ha due aspetti simultanei. Come dicevo prima, non c'è l'ora senza il prima e il dopo, ma il prima e il dopo senza l'ora, senza l'attimo, non significa niente. Il tempo è numero, non nel senso di numero numerante, ma come numerato. No, l'ho detto anche prima, non è che misuriamo con il tempo, ma come numerato, e siccome è un accadimento di prima e di poi, è ogni volta diverso. Infatti gli istanti sono diversi. Qui intanto anche lui si contraddice, prima ha detto che l'istante è sempre lo stesso, adesso sono diversi, perché anche lui si trova di fronte a questa, chiamiamola aporia, tra virgolette, che non è propriamente un'aporia, ma il fatto è che questo uno è molti, cioè come se Aristotele si trovasse di fronte alla famoso frammento di Eraclito, en fanta en. E allora ogni tanto si confonde, ogni tanto l'istante è uno, poi è molti, e in effetti è uno ed è molti simultaneamente. Poi, riga 15, dice: non solo possiamo misurare il movimento con il tempo, ma anche il tempo con il movimento. Quindi si determinano a vicenda e non c'è uno senza l'altro. Per il fatto che si determinano a vicenda, appunto, ecco. Il tempo definisce il movimento in quanto ne è il numero. Il tempo quindi come numero. Mentre il movimento definisce il tempo. Si definiscono uno con l'altro. Per cui o so che cos'è il tempo, e allora so che cos'è il movimento, oppure se per sapere che cos'è il tempo devo aspettare di sapere cos'è il movimento, e per sapere del movimento devo sapere cos'è il tempo, mi trovo nei pasticci. Ecco, mi voglio ad aspettare. Ecco. Sì, è un po' la stessa cosa, ma in principio è lo stesso, quello dei due uni, dei morti. Il problema è che si trovò di fronte quell'altro lì, Mendelssohn, no? Che per provare a dimostrare il teorema di cosa?
Deduzione.
Di deduzione ci vuole il teorema di induzione e viceversa. Per cui per conoscere l'induzione devo conoscere prima la deduzione, ma per conoscere la deduzione devo sapere cos'è l'induzione. Quindi? E com'è che ha scritto altre 250 pagine? No?
Per voi, per
cosa? Eh sì, è intervenuto la doccia. Sì, si fa così, è bene fatto, se quest'altra fare tanto lunga. Ecco, oh, no. E possiamo dire che il movimento è tanto o poco, perché lo misuriamo sulla base del movimento. Il tempo, cosa ho detto? Possiamo dire che il tempo è tanto o poco perché lo misuriamo sulla base del movimento, come anche misuriamo il numero sulla base della realtà numerata. Ad esempio, con un solo cavallo misuriamo il numero dei cavalli, ma il cavallo ci vuole. D'altra parte, a noi è nota la quantità dei cavalli grazie al numero, e reciprocamente il numero medesimo dei cavalli grazie a un unico cavallo. E lo stesso vale per il tempo e per il movimento. Con il tempo misuriamo il movimento e con il movimento misuriamo il tempo. senza propriamente sapere né che cosa sia l'una cosa né l'altra. Però ci viene in soccorso la doxa che dice che si è sempre fatto così, già la nonna faceva così e quindi si fa così. Dice, e ciò ha ragion veduta, perché il movimento si accorda con la grandezza e il tempo con il movimento, per il motivo che sono quantità continue e divisibili. Il tempo, difatti, ha i caratteri che ha proprio perché la grandezza è in questo modo e il tempo è quello che è per effetto del movimento. Cioè, continua a dire la stessa cosa senza spiegare assolutamente nulla, perché non può. Come posso rendere conto del fatto che per misurare, per conoscere il tempo, devo sapere del movimento, per sapere del movimento devo conoscere il tempo? Non conoscerò mai né l'uno né l'altro, ovviamente. Inoltre noi misuriamo la grandezza servendoci il movimento e il movimento servendoci la grandezza. Per questo si dice che la via è lunga se il viaggio è lungo, e se il viaggio è lungo se la via è lunga. Ci voleva Aristotele. Eh. 221a. Siccome il tempo è misura del movimento e dell'essere una cosa in moto, il tempo misura il movimento determinando un certo lasso di tempo, il quale a sua volta misurerà l'intero. Del resto anche il cubito misura la lunghezza con il fissare una certa grandezza destinata a misurare l'intero. In tal senso, l'essere nel tempo significa per il movimento stesso e per il suo esistere sottostare alla misura del tempo. Infatti il tempo dà la misura sia del movimento sia dell'esistenza del movimento. E questo è importante, cioè fa esistere il movimento. Sto dicendo che il movimento non è un evento di natura, il movimento è un'invenzione. Quando ti chiedono in fisica cos'è il movimento, un'invenzione.
Ecco. Meglio che non lo dica.
Non è nessuno. Vedi tu poi come va.
Ah, ok.
Dunque, dalla misura si rimane la sedere. E cioè per il movimento lo stare nel tempo significa sottomettere il proprio essere alla misura del tempo. A questo punto è evidente che anche per le altre realtà essere nel tempo significa che il loro essere si sottopone alla misura del tempo. Quindi l'essere si sottopone alla misura. La sostanza si sottomette alla cosa, alla quantità. Ecco perché era prima delle categorie, perché l'essere è essere misurabile, ma adesso lo dice meglio ancora.
Infatti, aveva quasi ragione Heidegger, no? Non è essere, è essere, è
esatto, esatto, esattamente. Infatti dice, essere nel tempo corrisponde ad una di queste due condizioni. Ah, una: essere quando c'è il tempo, se non c'è il tempo non si è. L'altra: essere alla maniera in cui si dice che alcune cose sono nel numero. Ma ciò vuol dire che una realtà esiste come parte o attributo di un numero, insomma che è qualcosa del numero, oppure che il numero è qualcosa di essa. E siccome il tempo è numero, l'istante, il prima e le altre determinazioni dello stesso tipo si trovano nel tempo, come nel numero si trovano l'uno, il pari e il dispari. E poi, anche le cose come sono nel numero, così sono nel tempo. E a tali condizioni sono comprese dal tempo come quelle che sono nel numero, lo sono dal numero, e quelle che sono nel luogo, dal luogo. Ci sta dicendo che tanto il tempo quanto il movimento sono invenzioni. Non esistono in natura, non c'è nessun tempo da nessuna parte, né nessun movimento.
Siamo noi che dobbiamo misurare.
O che vogliamo misurare.
Anche qui è questione importante. Misuriamo per soddisfare la volontà di sé.
Esattamente.
Dobbiamo misurare. Ma dobbiamo per parlare.
Sì. E parlare e manifestare la volontà di potenza, cioè perché affermare continuamente cose.
No, però qui nella differenza tra dovere e volere si gioca molto, perché anche il modo in cui intendevamo la volontà di potenza, sicuramente poi continuando a leggere evolverà questa cosa. È perché noi la chiamiamo volontà di potenza, avendo questo spunto da Nietzsche, ma tante volte avevamo detto che è più una necessità.
Sì, nel senso che avevamo accostato in effetti la volontà di potenza al linguaggio, il linguaggio è volontà di potenza. Quindi in questo senso è necessità, cioè non posso non farlo, non posso non affermare qualcosa. Affermando qualcosa io esercito la volontà di potenza. Sto dicendo questa è. Lo affermo esercitando la volontà di potenza, perché non posso provare niente, no? Quindi posso solo imporlo. Imporlo parlando, e quando si riesce imporlo anche a altri, eventualmente. Sì.
Quello è il mio obiettivo.
Ecco.
Raggiungibile oppure no, per farmi male.
Ecco, qui pone una questione, dice. Cioè, è sempre di fila, di seguito. È manifesto che essere nel tempo non equivale ad essere quando il tempo è, come essere in movimento ed essere in un luogo non significa essere quando il movimento e il luogo ci sono, perché se l'essere in qualcosa si intendesse in questo senso, allora ogni realtà sarebbe in qualsiasi altra realtà. E così il cielo potrebbe finire in un grano di miglio, per il fatto che quando c'è l'uno c'è anche l'altro. Qui ci sarebbe da discutere, però. Ma ciò sarebbe comunque un accidente. Quest'altro invece sarebbe una conseguenza necessaria. Per l'essere che è nel tempo, c'è un certo tempo durante il quale anche quell'essere c'è. E così pure per ciò che è in movimento si dà un certo movimento fin tanto che quello c'è. Sta dicendo che essere appunto è tempo e di conseguenza movimento. Siccome essere nel tempo vale quanto essere nel numero, chiunque potrebbe supporre un tempo maggiore di tutto quello che è nel tempo, e per tale motivo è necessario che ogni realtà situata nel tempo sia in esso compresa, come avviene per tutte quante le altre cose che sono in qualcos'altro, e ad esempio per quelle che sono nel luogo, le quali appunto sono contenute del luogo. Cioè, abbiamo deciso, per così dire, che ogni cosa, se c'è, è nel tempo. Posso provarlo? No.
Io credo che sia anche. E dipenda di nuovo dalla volontà di potenza, se ci pensa, perché se l'essere è numerabilità, quindi sostanzialmente quantità,
sì,
è come se si creasse nella doxa, quindi nel momento in cui si entra a parlare, l'esigenza di avere una garanzia che il meccanismo sia ripetibile, con il cattivo infinito, poterlo continuare a fare.
Ripetibile, quindi numerabile, insomma.
Sì. Ma sostanzialmente l'idea di poter numerare sempre infinito.
Esatto.
Sì. E quindi capiamo anche da dove arriva il cattivo infinito. In un certo senso il cattivo infinito è proprio espressione della volontà di potenza. Cioè, io voglio continuare a numerare, numerare.
Eh sì, perché se mi fermo, se mi fermo, questo Nietzsche lo dice, se mi fermo mi depotenzio all'istante. E quindi devo continuare, quindi deve essere in potenza.
E soprattutto se mi fermo ammetto di non poter perpetrare il mio meccanismo.
Esatto, ammetto di non poter proseguire oltre.
In un certo senso sì.
Va bene anche.
Allora,
eh sì.
Si sta proprio parlando di linguaggio senza
rendersene conto.
Va bene.
No, Logo lo cita, c'è un Logo da qualche parte.
Ah,
Logo interviene spesso, tra Legem compare continuamente. Dunque, vabbè, qui dicevo, e poi c'è sempre di seguito, c'è qualcosa che è influenzato dal tempo, come anche si suole dire che il tempo porta distruzione, o che per il tempo tutto invecchia, o finisce nell'oblio. Invece non si dice che grazie al tempo che abbiamo imparato siamo ringiovaniti o divenuti belli. Il tempo da parte sua è per lo più causa di corruzione, il numero del movimento infatti e il movimento allontanano dalla sua condizione originaria l'esistenza. Per questo è chiaro, sì, che le realtà sempiterne, proprio perché sono sempre, non sono nel tempo, cioè non sono in esso comprese. E neppure il loro essere è misurato dal tempo. Prova ne è che nessuna patisce gli effetti del tempo come se non fosse in esso.
Qui se ne rinnova di matto, loro gli eterni.
Eh sì. E dice che se il movimento è misura se il tempo è misura del movimento, lo sarà anche della quiete, ma in senso accidentale, e pertanto ogni quiete è nel tempo, perché nel tempo, a differenza che nel movimento, non è necessario che ogni cosa si muova. E infatti il tempo non si identifica con il movimento, ma con il numero del movimento, e nel numero del movimento c'è posto anche per la quiete, il famoso T con zero. Assiure in fisica. D'altra parte, non tutto ciò che è immobile è in quiete, ma solo ciò che è mobile di natura e che però nel frattempo si trova privo di movimento, come si è detto prima, ma potrebbe muoversi. Essere nel numero vuol dire che c'è un numero della cosa il cui essere viene misurato. Essere nel numero, quindi essere nel tempo, no? Essere nel tempo vuol dire che è misurabile, cioè viene misurato dal numero nel quale è, e così se si trova nel tempo sarà misurata dal tempo. Anche qui pone il tempo come misura, cosa che prima aveva detto che non era, il tempo non era misura, ma come dire, si misura, no, attraverso il tempo, ma il tempo non è misura. Questo però sarà misura di ciò che è in moto e di ciò che è in quiete, l'uno in quanto è mosso, l'altro in quanto sta fermo. l'incommensurabilità della diagonale rispetto al lato del quadrato è fuori del tempo, cioè sempre, sarà sempre la stessa. Capitolo 13. Come si diceva, l'istante è la continuità del tempo, perché collega il passato al futuro. Inoltre, è anche il limite del tempo, in quanto segna l'inizio del futuro e la fine del passato. Allora, ma certamente l'istante non è come il punto che resta fisso, bensì il suo dividere è in potenza, e per tale motivo esso è ogni volta diverso. Il suo dividere è in potenza. Questo è interessante, perché ci sta dicendo che l'ora, no, è in potenza ciò che divide sempre il passato dal futuro. Ma se fosse in atto, e se fosse in atto cosa accade? L'ora scompare se lo metto in atto, se lo voglio pensare questa ora, questo istante, scompare in un'altra ora. È la stessa questione di Gentile, no? Pensiero pensante, pensiero pensato, no? Della dynamis energia. È sempre la stessa questione. Così anche l'istante, da un lato, è divisione potenziale del tempo, dall'altro è limite tra passato e futuro, è unità. È unità ed è divisione simultaneamente. Esso è però uguale a se stesso, no? L'ora è sempre quella, è ora, ma non posso determinarla. Determinandola si dissolve. Isis, credo che le fai file, cioè sorgendo qualche cosa, mentre sorge dilegua. Ciò che dico dilegua mentre lo dico. Potremmo dirla così, che la sostanza dilegua nelle sue determinazioni. Ecco, in questo senso scompare. Così anche l'istante, da un lato è divisione potenziale del tempo, dall'altro è limite. Esso è però uguale a se stesso, e quindi sia la definizione sia l'unificazione avvengono secondo questa sua identità, anche se i vari ora, yin appunto, si esprime. Anche se il suo essere non è identico. No? Ho saltato una riga, chiedo scusa. Dunque, rileggo. E quindi sia la divisione sia l'unificazione avvengono secondo questa sua identità, anche se il suo essere non è identico. Dunque una certa accezione dei vari ora si esprime in questi termini, no? L'identità, ma non è identico. È questo che si trova Aristotele nella fisica. Questa cosa che deve essere identica per poter essere utilizzata, non è identica. Quindi, in teoria, non so mai che cosa sto utilizzando. E poi, vabbè, dice, ci si esprime in vari modi quando qualche cosa, per esempio, sempre di seguito, si dice verrà ora perché verrà proprio in questo giorno, viene ora perché è venuto oggi, eccetera. Il termine allora indica un tempo fissato rispetto ad un'ora che ha la priorità, come nella proposizione allora Troia fu presa e allora vi sarà il diluvio. Bisogna far capo a quell'ora e di conseguenza deve esserci un lasso di tempo ben quantificabile da questo tempo. a quell'altro, è altrettanto necessario che ce ne sia verso il passato, cioè devo poter misurare sempre. Ma se non ci fosse alcun tempo che non sia stato allora, potrebbe essere che tutto il tempo sia limitato, se non c'è un allora che rinvia all'infinito. E dunque finirà, oppure non finirà per il fatto che il movimento è eterno? Ecco che torniamo all'infinito, verso l'infinito, no? E soltanto se l'infinito è potenziale, cioè è senza limite, apeiron, che io posso pensare la volontà di potenza, cioè posso pensare a un continuo superpotenziamento. L'infinito potenziale è un continuo superpotenziamento.
E tra l'altro è anche l'induzione a questo punto,
e certo,
è una manifestazione della volontà di potenza.
Sì, e beh sì. Sì. Io decido che tutte queste cose sono un'unità, che non lo sono e non lo saranno mai, ma io compio questo gesto, no, di forza, perché io sono io, veramente, e le faccio diventare uno.
E più che altro è anche il modo in cui, come dire, si riesce a recuperare l'infinito. Dentro la limitazione, perché di fatto è come se normassi che io posso continuare a contare quanto voglio, tanto so che ho ragione, e quindi anche l'infinito, che è una cosa che viene posta pensando, e come diceva Aristotele, non ce lo penso, lo si recupera, diventa una parte utilizzabile del discorso,
diventa utilizzabile, sì,
per quello che si fa in matematica,
sì. E infatti l'induzione in matematica è fondamentale. Se dileghi l'induzione,
crolla tutto.
È finita. Certo. Eh sì, la teoria dei limiti. È la dimostrazione più evidente.
Meno male che c'è, il lavoro.
Vabbè, adesso.
Non hai alternative.
Ecco, sono quanti il piano B? Siamo a 222B. No, è la riga qua. Siccome l'istante è fine e inizio del tempo, non però dello stesso tempo, certamente, bensì è la fine del passato e l'inizio del futuro, si comporta come il cerchio che nello stesso luogo è convesso e concavo, no? A seconda di come lo si guarda. In tal senso il tempo si colloca sempre in un inizio-fine, e questo sembra essere il motivo della sua perpetua diversità, no? È sempre inizio e fine, come qualunque numero è fine della sequenza che lo precede e dell'inizio della sequenza che segue. L'istante, infatti, l'ora, non è principio e fine dello stesso tempo, altrimenti i contrari dovrebbero esistere insieme in un rapporto di identità, ed è per questo che il tempo non avrà mai fine, perché è sempre all'inizio. Ecco perché la volontà di potenza deve continuamente superpotenziarsi, perché è sempre all'inizio e la fine non giungerà mai, naturalmente. Quindi c'è la possibilità di superpotenziarsi all'infinito. Tu potrai superpotenziarti all'infinito. È una bella
sonetta.
Eh sì. Che alletta, cioè potrò essere tutto quello che vorrò, potrò diventare Dio, ecco il gnosticismo, no? Attraverso il superpotenziamento, perché adesso possiamo dirlo in termini più appropriati, attraverso il superpotenziamento io potrò diventare Dio, quando? Un tempo indeterminato, ma lo diventerò. grazie a questo super, infinito superpotenziamento che mi avvicina, no? Mi avvicina a che cosa? Beh, mi avvicina alla verità, ho l'idea anche di Popper, che si avvicina mano a mano col progresso, ci si avvicina a una verità che però non si raggiungerà mai. E quindi come faccio a sapere che sto andando nella direzione giusta anziché quella sbagliata? Non lo posso sapere. Posso crederlo però. Posso credere di sapere. Doxa Zane, ricordate, ne parlava Heidegger. Cioè, parlava Aristotele, detto da Heidegger. Quindi, ecco, la questione del tempo. Ecco, poi vabbè, dice appena ora, indica la prossimità all'istante presente, vabbè. E poi l'appena, no, indica un momento del passato vicino all'istante presente. Vabbè, lui ha voluto fare queste precisazioni perché ha avuto un momento in cui adesso preciso. Allora. Che non sono così necessarie, ciascuno sa cosa vuol dire appena. No. E poi l'ultimo ancora, d'improvviso, indica ciò che balza fuori in un tempo impercettibile per la sua brevità. Va bene, d'accordo. Chiaramente, dopo il pitagorico parone, si chiamava, ecco, vabbè, il motivo per cui alcuni pensatori chiamavano il tempo il più saggio, no? È il fatto che appunto il tempo, no, aumenta la saggezza, gnostici, RPCQD, ma si sono dimenticati di questa cosa qua, del pitagorico parone. Cosa dice il pitagorico parone? Dice che, lo sono perso, no, con maggiore precisione, sottolinea Aristotele, lo chiamava il più ignorante, perché nel tempo si perde il ricordo. Quindi sì, col tempo io divento sempre più saggio, ma anche col tempo dimentico tutto, no? E quindi pitagorico parone ha qualche obiezione rispetto. Ecco. Chiaramente il tempo di per sé sarà causa di corruzione piuttosto che di generazione, no? Il tempo di per sé, come si è appena detto, il mutamento di per sé fa emergere le cose, no? Occorre che ci sia un mutamento perché io possa vedere qualcosa, si fa emergere il mutamento. E di quest'ultima e del, dunque, ecco, il mutamento di quest'ultima e dell'essere lo sarà solo per accidente. Sì, non è necessario che qualcosa si muova, però dice basta provare il fatto che non c'è generazione senza movimento o un qualche tipo di attività. Ciascuno lo sa che per generare occorre un... Adesso non fate dire cose che...
un movimento tra due. Serve una molteplicità.
Ecco. Mentre la corruzione sia anche in assenza di movimento, se uno invecchia anche se sta fermo, non è che una tale corruzione noi siamo soliti imputarla soprattutto al tempo. Il tempo però non è responsabile, in verità si dà il caso che un siffatto mutamento avvenga nel tempo, non è il tempo la causa, ovviamente. In conclusione, abbiamo spiegato che il tempo esiste, che cosa esso sia, no? È la divisione dell'ora tra passato e quell'altro, come si chiama, per esempio, futuro. E che cosa significa l'allora, l'appena ora, l'appena, da molto, l'improvviso. Vabbè. Capitolo 14, l'ultimo del quarto libro. Sono 8 libri, la fisica. secondo quanto abbiamo stabilito è chiaro che ogni mutamento e ogni realtà mossa si trovano nel tempo. L'essere più veloce e l'essere più lento riguardano ogni forma di mutamento. Per muoversi più velocemente intendo quando una cosa muta prima di un'altra verso un punto prestabilito lungo la medesima distanza e con moto uniforme. Vabbè. Sono meritevoli, 15, riga 15, sono meritevoli di considerazione anche il modo in cui il tempo si relaziona all'anima, sicché è il motivo per cui risulta essere dovunque, sia nella terra, sia nel mare, anche nel cielo. Un battente di terra di cielo. Qui interviene la psiche. Psiche è da leggere però sempre come aveva proposto Heidegger, no? La psiche è l'uomo, quell'uomo che legge il giornale, che sa leggere il giornale, cioè non è soltanto John vivente, provvisto di linguaggio, ma è qualcosa di più. Psiche che si viene tradotta con anima, con spirito.
Occorre il mondo.
Esattamente. Esattamente, la psiche è John Logan nel mondo, che sa di essere nel mondo e che si muove nel mondo, ecco, detto bene. È il motivo per cui risulta essere dovere, oppure tenuto conto che il tempo è un'affezione, pathos. Il tempo è un'affezione, pathos, affezione, è una sensazione,
è ciò che ne diciamo per forza.
Esattamente. Sì. È una, come dire, è il modo in cui diciamo qualche cosa, no? Vediamo il movimento, non sappiamo che cosa sia, cominciamo a dirne, dicendone, ecco che appare il movimento. Così. O una condizione del movimento, no? Il tempo è un'affezione o una condizione del movimento, certo, in quanto ne è il numero, è in ragione del fatto che quelle cose sono in moto e tutte in un luogo, no? Il tempo e il movimento sono insieme, non solo quando il moto è in atto, ma anche quando è in potenza. A tal punto qualcuno potrebbe sollevare il seguente problema: se non ci fosse l'anima, il tempo ci sarebbe oppure no? E tu quello che sollevi con me, sempre sollevare nell'impossibilità che esista un soggetto numerante, è impossibile che esista un oggetto numerato. E quindi ecco dimostrato che il numero non ci sarebbe, perché esso o è realtà numerante o è realtà numerata. Ma se in natura non si dà nulla tranne l'anima e l'intelletto dell'anima, cioè il linguaggio, capaci di numerare, in assenza dell'anima, senza psiche, in assenza dell'anima, non esisterebbe il tempo, se non nella forma dell'ente che è in qualsiasi momento, ma questa è sempre una cosa che pensiamo noi. Questo, ad esempio, nell'ipotesi che possa esserci il movimento, ma non l'anima. In tal caso il prima e il poi risiedono nel movimento, e il tempo consiste in questo prima e poi, ma in quanto sono numerabili.
Ora, dopo aver letto questo, ecco, viene proprio a domandarsi come quegli altri si siano creati. L'uno, perché qui lo dice chiaramente, l'intelletto,
perché Porfirio ha fatto un lavoretto, lavorando sulle, come si chiamano, sulle categorie, no? Ha trasformato la sostanza nell'idea platonica, da cui procede tutto quanto. si è conservata questa cosa ancora oggi nell'idea di dimostrazione. La dimostrazione è qualcosa che procede da un certo qualche cosa e procedendo, no, dimostra. È una processione.
Deduzione, sì.
Eh sì. Va bene, però sono le 10, abbiamo quasi finito il quarto libro, così la prossima volta facciamo anche il quinto libro.
È come se gli gnostici avessero preso da Aristotele l'induzione, i neoplatonici la deduzione, però tengono separate.
E non si sono mai incontrati.